22:47, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo, l'emittente che, con senso del dovere, irradia ormai da 15 anni questa trasmissione di cinema, sciocchezze e pretese culturali che si chiama Seconda Visione. Qui accanto a me, Tommaso, l'anziano Simili.
Ah, così, subito. Io che mi aspettavo, tipo, mi chiama tra 10 minuti.
No, no, lo rifaccio allora.
Dai, rifallo.
Tutto da capo?
Da capo, no, certo.
Tutta la sigla anche?
No, sigla no, benvenuti a...
Ed eccoci qua, potete mandare un sms al 348-7649-289 oppure utilizzare lo stesso numero per il WhatsApp. E ancora, mandarci una mail a diretta@radiocittadelcapo.it. Tutto questo non sarebbe niente senza Tommaso, l'anziano Simili.
Grazie, grazie amico Francesco, perché
così
poi è la spontaneità che mi piace dire. Che
non è un po' come fare CTRL-C, CTRL-V, sai? Cioè io prendo i pezzi, te li metto, come vuoi tu.
Grazie amico Francesco.
Prego.
Amico smanettone, vorrei dire, visto
sì,
che il
CTRL-C veramente,
e il CTRL-V chiaramente denota il tuo essere un grandissimo smanettone. Guarda che calamari che hai, quindi... Ma io.
Non era anche una canzone di De Crescenzo?
Sì, sì.
Guarda i calamari catien.
Guarda,
smettila.
Allora, io, sì. Amico Francesco, io idealmente.
Sì.
Ti abbraccio.
Sì, ecco, idealmente. Vabbè, stai là. Va bene.
Ti bacio.
Sì.
Io idealmente ti do una virile.
Ma che ti chiamano di là, eh?
No, non mi.
Ah. Io... Però ho guardato, amici, ve lo volevo dire.
Se avessimo una webcam, io idealmente ti do una virile pacca sulla spalla, ma. Di ben altre fattezze è il mio saluto.
Alle mie ascoltatrici. Alle mie abbonate. Alle mie ascoltatrici che diventeranno abbonate. Alle mie abbonate che diventeranno chissà. Ragazze,
Gianni Morandi non scrive forse i suoi post, ma noi... Noi scriviamo noi sulla pagina di Seconda Visione di Facebook.
Ah, e tu comunque sei sempre imbattuta sulla cazzata del giorno.
No, io no, sono sempre sul pezzo, è diverso.
Ecco.
Ma voglio essere anche io a dirlo fisicamente, non Anna, non un social media manager, ma sono io anche, perché è il 15° anno di Seconda Visione, a dare una virilissima pacca sulla spalla.
Sì.
Agli ascoltatori.
Sì.
Una virilissima pacca sulla spalla.
Sì.
Agli abbonati.
Ah.
Una virilissima pacca sulla spalla e anche una strizzatina dove so io.
Ma smettila!
Agli ascoltatori che diventeranno abbonati, agli abbonati che diventeranno chissà, ragazzi. Giusto perché il 15° anno non vi abituate, un salutino anche voi. Via. Visto, come sono ecumenico.
Ma
proprio io ho tutta sta ecumenicità.
Guarda, sei
da dare.
Tutto un magna magnanimo, veramente.
E guarda, io mi sono venuto qua e ho detto erutto ecumenicità stasera.
Ecco cos'è quest'aria pesante che c'è negli studi di Radio Città del Capo. Noi vi invitiamo a scrivere anche se volete partecipare alla nostra rubrica Dammi solo un minuto, la sfida che voi ci lanciate nel riassumere uno o i due film in scaletta in soli 60 secondi, o anche per esempio per raccontarci quello che avete origliato al cinema per la nostra rubrica.
Anzi, tre film.
Silenzio in sala. È vero, perché film oggi sono tre: Crimson Peak, Mustang e poi ovviamente noi non potevamo assolutamente non parlare dell'ultimo film di James Bond. Bravetto questo, eh?
Bravo, e in un minuto tutti e 24 i film di James Bond, perché siamo arrivati al 24esimo film di James Bond dopo che con Skyfall aveva festeggiato i 50 anni.
Allora, c'è da dire che probabilmente questo film sta alla sua sta alla sostanza come il tema di Sam Smith Writings on the Wall sta a quella che deve essere la musica di James Bond.
No,
per carità.
No, no, no.
È quella roba là.
No, sì, è.
Però...
cioè, ecco, però dire, a proposito di Sam Smith, uno delle canzoni più loffie di accompagnamento
proprio, è proprio quello. Ha uno dei film dell'ultima stagione di James Bond più loffi in assoluto.
Abbiamo un po', stai un po' spoilerando perché non vogliamo, vabbè, rivelare tutte le carte. Andiamo con la trama, però deve essere una trama bella, completa e dettagliata.
Sicuramente.
Non è che devi dire, tipo, c'è questo agente segreto che si chiama 007
e combatte contro il male.
E combatte contro il male, che è un po' semplice così, no? Allora, inserirmi anche Monica Bellucci,
allora,
in questo racconto.
C'è questo agente 007 che combatte contro il male, però c'è anche Monica Bellucci.
Che si chiama Sharra, perché Monica Bellucci da quando vive a Parigi, siccome a Parigi non leggono la R, non pronunciano la R, lei ha deciso di levare la R dal proprio vocabolario.
Che c'entra? Scusa.
No, scusa anche... Monica, so che ci stai ascoltando da Boulevard Haussmann.
Ma
però...
perché lei in realtà si chiama Berrucci.
Ah, ok.
È per quello.
Perché Città di Castello comunque la R va ancora un casino, eh?
Sì, a Città di Castello la R va ancora un po', un bel po', direi, proprio un bel po'. Allora, no, a parte gli scherzi, il film fa incontrare James Bond con una delle organizzazioni storiche, che sono fondamentalmente le varie incarnazioni, una delle incarnazioni della sua nemesi, la Spectre. La Spectre che è identificata da Christoph Waltz, una delle star che ci sono nel film. C'è Ralph Fiennes nei panni di M, c'è Monica Bellucci appunto nei panni della vedova di uno degli esponenti della Spectre, c'è Léa Seydoux nei panni della Bond Girl,
un po' più nasale,
va bene.
Léa Seydoux.
Ti dirò, non so se è la tua voce o per come è fatta Léa Seydoux, ma sono vagamente un po' barlume. Ma forse più per Léa Seydoux che per la tua voce.
Guarda, io te lo
scusa,
auguro.
Non voglio elevarti.
No, per
nulla,
carità, per carità. Quello che accade nel film sono il tipico schema di James Bond, quindi inseguimenti, sparatorie, viaggi in treno, viaggi in aereo, viaggi in elicottero, situazioni pericolose ai quattro angoli del pianeta. E però che cosa manca qua? Forse un po' quello che manca a Sam Smith è che invece aveva la canzone Skyfall di Adele, ma, ovvero sia l'anima.
Ma che aveva un po' tutto Skyfall.
Tutto Skyfall, no, ma era per rimanere
sì,
sempre
no.
sul paragone.
Allora, ho notato questa cosa, siamo arrivati al quarto film di Daniel Craig nei panni di 007, uno degli 007 migliori, dopo probabilmente Sean Connery, ad impersonare il personaggio creato da Ian Fleming. Era partito con Casino Royale, che era una sorta di reboot, ricominciare raccontando le origini, la nascita del personaggio di 007. Probabilmente Daniel Craig pare che non faccia più non farà più 007, quindi diciamo che dovrebbe essere il suo ultimo capitolo nei panni dell'agente James Bond. Ora, Casino Royale fu una grande sorpresa, perché comunque si metteva in scena appunto la nascita di una mitologia, di un personaggio mitologico, anche con mettendo in scena la sua goffaggine, che non sapeva ancora come fare il vodka martini, che non sapeva distinguere un tuxedo da un altro abito, e fu una grande sorpresa dopo i periodi di stanca di Pierce Brosnan. Dopo Casino Royale ci fu Quantum of Solace, che era, diciamo, la mala copia di Casino Royale, cioè un film piacevole ma che non aggiungeva nulla, molto seduto. Con Skyfall invece diciamo che la saga, giunta in quel caso al 50° anno e con la nuova linfa di Sam Mendes, che finalmente aveva capito che era inutile girare dei film d'autore all'American Beauty, ma
era meglio mettere un po' di autorialità
esatto,
nel James Bond.
È stato veramente un fulmine a ciel sereno. Forse un film che è nato di diritto, a mio modesto parere, tra i 5 film più belli di Bond, se non addirittura dei 3 film più belli di Bond.
Sì, molto bello,
un
molto
film
bello.
Che
ma era
riusciva
un film...
a coniugare autorialità, riaggiornare il personaggio, metterci una nuova complessità al personaggio con una ricchezza di situazioni, di sceneggiature, di snodi e anche visivo, perché aveva come direttore della fotografia Roger Deakins, uno dei più grandi direttori della fotografia viventi, innegabile. Ecco, qua siamo tornati come ai tempi di Quantum of Solace.
Sì, un film, appunto, dicevamo, seduto, che inizia soprattutto a ripetere se stesso a un certo punto, diventando veramente un po' imbarazzante, perché insomma uno non se l'aspetta da un film di James Bond la noia o comunque il già visto all'interno di uno schema che comunque è prevedibile. E infatti quando io ho letto alcune critiche che appunto parlavano di una seconda parte decisamente loffia, perché insomma dopo vi racconteremo, ci sono comunque delle sequenze meravigliose, divertentissime, non volevo crederci, mi sono detto ma insomma che cavolo vado al cinema ad annoiarmi con James Bond, sembra un paradosso. Il film parte invece alla grande e ha anche dei bellissimi titoli di testa.
Sì, come sempre, titoli di testa di Daniel Kleinman, che ha preso in eredità da diversi anni l'eredità di Maurice Binder, che fu il titolista storico, perché James Bond è fatto di elementi che non, immutabili.
Sì.
Il tuxedo, il vodka martini, la Aston Martin, la Bond Girl e ovviamente la sequenza iniziale che precede i titoli di testa e ovviamente i titoli di testa che fanno un po' uno stile a metà strada tra il kitsch e il raffinato.
Sì, quella roba un po' al limite. Dopodiché abbiamo una bellissima scena di apertura in cui c'è una lotta su un elicottero che vaga e ondeggia pericolosamente sulla grande folla riunita per il giorno della morte nei grandi spazi di Città del Messico. Una sequenza che poi continua a Città del Messico e niente, dopodiché quello che accade fondamentalmente è un film che sgrana le carte che ti puoi immaginare, i cambi di set, non abbiamo detto, vi ricordate a febbraio Roma bloccata per questa sequenza di inseguimento,
hanno riasfaltato addirittura delle strade, tra l'altro facendo il lavoro che doveva fare l'ex sindaco probabilmente.
Beh sì, no, a febbraio mi sa che Marino era ancora relativamente, non dico tranquillo, però insomma relativamente tranquillo per alla fine trovare un film che si accartoccia dopo poco. Un altro esempio della loffietà, Tommy, il cattivone, perché voi sapete che nei film di James Bond c'è l'antagonista, ma poi c'è anche il braccio armato dell'antagonista. Uno dei più famosi, l'uomo con la pistola d'oro, c'era denti d'acciaio. Ecco, che era una specie di gigante con una dentiera inox.
Un Goldfinger, c'era il cinese che tirava il cappello
con la lama. Ecco, qui invece abbiamo uno enorme che fondamentalmente mena come un fabbro. Però poi fine, cioè non,
che David
non ha...
Bautista, che tra l'altro
per carità,
l'avevamo lasciato nei Guardiani della Galassia.
Ma infatti, cioè, poi ottimo caratterista, gli attori più o meno ci stanno dentro. Però è tutto molto sgonfio. Io mi immaginavo anche Christoph Waltz nel capo dei panni della Spectre. Non vi riveliamo nulla, amiche e amici a casa, perché...
Però diciamo che, visto che si parla...
Ma l'avrà tenuto a bada, secondo te? Oppure ha risentito della loffiaggine del film anche lui?
Ma allora, secondo me, insomma, stiamo parlando della Spectre, quindi l'organizzazione criminale che è presente in buona parte della saga bondiana, e Christoph Waltz ne è un po' il capo. Secondo me, Christoph Waltz, dopo la recitazione, l'overacting di Big Eyes, dove non era assolutamente controllato, e il fatto di non essere controllato dava adito a una recitazione solo tic gigioneggiamenti.
L'hanno cazziato.
Secondo me l'hanno cazziato. E lui, un po' cane bastonato, è stato. Ha lavorato di sottrazione, ma talmente tanto di sottrazione da essere per la prima volta. Un cattivo loffio, e noi venivamo comunque da un fiammeggiante Javier Bardem,
chi l'avrebbe
di
mai
Skyfall,
detto,
che era veramente uno dei migliori cattivi, anche con grandi dosi di ironia. Ecco, sai cosa manca in questo film?
L'ironia.
È l'ironia, cioè ci sono delle battute, le strizzatine, quelle che dovrebbero essere le battute spumeggianti di James Bond, ma sono talmente telefonate che esci dal cinema e ti sembra di aver visto un film serio. È un film dove la trama è talmente prevedibile ora, i film di James Bond non è che abbiano mai delle grandi sorprese, però il fatto di saper anticipare anche solamente un cambio geografico di setting fa riflettere. In questa calma piatta, dove magari si notano alcune sequenze d'azione, in questo caso sembra veramente che Sam Mendes abbia abbandonato qualsiasi velleità per concentrarsi magari su alcune scene d'azione, si nota ancora di più quello che è un'altra caratteristica della saga di Bond, ovvero il product placement.
Sì.
Perché insomma, i film di James Bond, fin dall'esordio con Dr. No, Licenza di uccidere nel 62, c'era i prodromi del product placement che poi sarebbe sfociato negli ultimi 20 anni. Ecco, qua si nota solo quello, quindi una certa inquadratura di una determinata montatura di occhiali, inquadrature su orologi, Aston Martin a go-go, vestiti messi con una luce particolare, sembra una copertina glamour di una rivista di moda.
Piatto anche quello. Senti, invece andiamo un po' nel passato, Tommy. Scegli, sì, cosa vuoi. Io ne avevo messa
tu
una.
Tu avevi messa quella lì.
Però non so se ti va.
Allora,
fare scegliere a te.
Io sai che sarei sempre per una delle più belle, forse la più bella canzone della saga di James Bond, che accompagna quello che è considerato il miglior film di James Bond, nonostante abbia George Lazenby, unico James Bond, uno che ha fatto solamente quel James Bond, ovvero al servizio segreto di Sua Maestà, Louis Armstrong. Tu cosa dici?
Vuoi mettere Louis Armstrong?
We have all the time in the world. Dopo mettiamo i Duran Duran.
Aspetta, lo stavo cercando.
È la 6 o la 7?
Tu dici?
Sì.
Ah sì, l'ho trovata. Ce l'ho fatta,
eccola.
Sono velocissimo.
John Barry. Testo di Hal David, al servizio segreto di Sua Maestà, e la maestà è Louis Armstrong.
Ma non è che abbiamo proprio tutto il tempo del mondo, caro Tommy.
Ma come non abbiamo tutto?
Ma è uguale.
Guarda, mi so fare proprio Louis Armstrong. Preciso. Che bella sta canzone.
3487649289, diretta @ radiocittadelcapo.it.
Questo
vogliamo sapere
i numeri,
se l'avete visto questo Spectre. L'hanno visto secondo te,
ma
Tommy?
Secondo me sì, perché secondo me abbiamo uno zoccolo duro di ascoltatori, ma soprattutto di ascoltatrici bondiane. Un po' perché Daniel Craig comunque mi dicono, ma
pare che sia gnocco,
pare che sia un bel ragazzo. Io non lo so, io non so giudicare. Se volete, io e Francesco vi diamo un po' il nostro parere sulle doti attoriali della Bond Girl.
Sì, vabbè, ma in genere, diciamo, su questo.
Sui vestiti anche della Bond
Girl. Sui vestiti.
Allora, ricordiamolo però, perché queste sono cose importanti, perché la stampa italiota molto spesso su questo scrive un po' a cavolo. Allora, Monica Bellucci non è la Bond Girl. Quando c'è un'attrice italiana così che viene strombazzata, generalmente non è mai una Bond Girl. Ti ricordi quando si parlava della cucinotta, che in realtà era nella sequenza prima dei titoli di testa e moriva dopo 3 minuti, fumando dei sigari, però simpatica.
Vabbè, oh.
Ecco, Monica Bellucci non è la Bond Girl. La Bond Girl che si va a iscrivere nella gallery delle Bond Girl è Lea Seydoux. Ok, quindi diamo delle informazioni corrette,
che poi
andate
agli aperitivi e sbagliate la Bond Girl, non ce lo potremmo mai perdonare.
Esatto, poi diciamolo, Monica, comunque, non doppiarti, cioè fatti doppiare da qualcun'altra, cioè la Cardinale si faceva a volte doppiare, quindi
purtroppo Monica
E cerca di recuperare quella R, perché insomma fondamentalmente sembra un po' di Mestre, un po' di Tirana, parliamone.
Mestrirana. Tra Mestre e Tirana potrebbe essere il titolo di un film italiano che non vorremmo andare a vedere.
Come del resto
questo, che vede alla regia una sorella e come protagonista un'altra sorella. Sono le forse le sorelle Bandiera?
No.
Sono forse le sorelle Materassi?
No. Le sorelle simili, quelle che fanno il pane a Bologna?
Che sono tue parenti?
No. Ah. Purtroppo me lo chiedono tutti. Io dico purtroppo no. Se no avrei la casa piena di sfilatini e ragnetti.
Come il panettiere di Fantozzi.
Esatto.
No, stiamo parlando delle sorelle Pivetti. Né Giulietta né Romeo.
Dico che Rocco ha dei problemi. Perché
Rocco
aveva delle riviste porno sotto il letto.
Sì. No,
ma si chiama Rocco, ma è la rivista
dai
porno.
Ha cominciato a farsi le sedie.
Come?
Ma come?
Ma stai ascoltando?
Ma è la storia di Rocco Siffredi? No.
No.
Non è morto nessuno.
Il mio
mio pisello, sì.
Jody McGee, l'erede di Freddie Mercury. Sì, vabbè. L'hanno beccato che si baciava col suo batterista.
Ma infatti i paparazzi hanno rotto, ma che gliene frega se è gay?
Ah,
ma quindi...
La ragazza nel bagno con Andrea.
Insomma, le prime scoperte, eh?
Sono io, mamma.
Ma tu non sei mica... Dobbiamo parlare. No, anzi, devi parlare con papà.
Questa è una fase di transizione. È un momento.
Non è un momento, cazzo! Tu vuoi soltanto punirmi perché non vuoi che io sia così.
Conosco il nome del magarino Attorpagnotta.
Attorpagnotta!
La luna.
Quindi praticamente la storia di un ragazzo che scopre, un adolescente che scopre di essere omosessuale e poi cerca di andare a vedere un concerto di un simil nuovo Freddie Mercury.
Che ha baciato un batterista.
Questa cosa è geniale.
E poi i genitori però non sono molto d'accordo con la sua omosessualità.
E poi comunque c'è Torpagnotta, lui si chiama Rocco e legge delle riviste porno.
E vabbè.
Euro per tre biglietti,
A Mauri il problema non sono 150 euro per tre biglietti, ma la scritta tribù. Una con due B.
Né Giulietta né Romeo. Un film diretto da Veronica Pivetti. E bello, interessante.
Ma chi gli ha dati i soldi?
Non lo so. Io forse però tendo, vedendo dei trailer del genere, a rivalutare Classe Mista Terza A, dove c'era l'infinito di leopardi. Leopardare.
E questa la dedichiamo agli amici di Serial K, che vanno in onda il lunedì alle 20:30 e parlano di TV.
No, è riduttivo.
No, è troppo
come
riduttivo.
Come se noi poi parlassimo di cinema.
Vabbè. Perché
noi,
no scusa, ma fate.
Scusa, togli, perché certe volte mi venga salito dei dubbi, ma noi...
No.
Noi, dopo 15 anni, parliamo
no,
di cinema.
No, fai un respirone, no. Tommy, va tutto bene.
No, perché sciocchezze sì, pretese culturali, ma non cinema, per piacere no,
Mi si è indispettito.
No. Non so, sento nell'orecchio Simon Le Bon che diventa sempre più gonfio. È una
ma
mia
perché
stessa...
devi avercela con il povero
no,
Simon
adoro,
Le Bon?
Io adoro, cioè io... Allora, tu, negli anni 80, tra Spandau e Duran...
Aspetta che ci scrivono un interessante SMS. Dice, perché è poco bella la scena con questa canzone con lui, James... che passeggia nel parco assolato con lei che se ne stanno poi a tubare sulla panchina. Mai vista una scena così in un film di 007?
Beh, io forse l'ho rimossa.
Sì, infatti, ma stai parlando di questo...
Di Spectre?
Di Spectre, amico o amica che ha mandato
forse
un SMS.
Forse eravamo a prendere i popcorn.
Eravamo a prendere
momento.
Il gelato.
Il gelatillo. No, però guarda, una delle cose positive è che almeno c'è un po' più di spazio per Q.
Ah, certo, questo
è sempre stato il mio personaggio preferito.
Beh, il nerd, per forza. Va bene, altro film, altra corsa. È inutile dire ci trasferiamo da A, perché...
No, è se... come 007, no, il setting.
È il setting, no, ma perché, voglio dire, se 007 è ambientato, Spectre è ambientato in 8 paesi diversi, qua invece noi andiamo... dentro un paese, all'interno di un paese, in un villaggio della Turchia. È uno dei film che secondo me ricorderemo di questa stagione e si chiama Mustang. Minuti, ma chissà che ora sono se ascolterete questa...
Oh. No, scusami, c'ho tutto il soul che mi viene fuori.
Ho capito, ma devi andare da un medico però,
Perché come dicevano in The Commitments...
Sì...
Sono un negro e me ne vado.
Ah, va bene.
Perché loro erano i più neri d'Europa. Quelli di Dublino sono i più neri
d'Irlanda.
Ma anche io e te siamo un po' neri.
Tu dici?
Sì.
Sarà la stanchezza.
Non lo so.
Boh.
Ma io mi fermerei qua comunque.
Anch'io. Allora, vi parliamo adesso di un film. Dicevo, sono le 23:18 in questo momento. Ma chissà, magari quando ci ascolterete Amici di Verona sarà sicuramente un'altra ora, perché lì andiamo in replica alle 10:50, alle 10:35 circa su Radio Popolare di Verona. E poi chissà se avete magari scaricato il podcast e quindi ve lo state ascoltando in un altro momento. Magari anche tra 3 anni, che uno dice, bah.
Ma da tre, oppure magari abbandonano un telefono con il nostro podcast, lo ritrovano tra 100 anni.
Sì, pensa. E dice, ma come eravamo
cosa,
messi?
Oppure magari un telefono finisce non si sa come in un razzo spaziale, va verso l'infinito e oltre, e magari delle popolazioni degli alieni
Tommy,
lo ascoltano.
Basta così, grazie.
No, così è un'idea. No. No, è che poi c'è un modo di...
Certo, ovvio.
No.
di ascoltarci. Anche in replica.
Dogmatico, mamma mia.
Allora, questo film ve lo consigliamo, a differenza magari di Spectre. È un'opera prima di Denis Gamzee Ergüven e...
Mi piace quando fai l'accento del
Bosforo. No, ti assicuro che io quattro parole di turco le so dire e...
Ma scusa, le sai dire perché?
Perché sono stato in Turchia, ho imparato un po' di turco.
Ho capito, ciao, buonasera.
No, grazie, prego, arrivederci, un bicchiere d'acqua, il conto per favore.
Vabbè. Però adesso da qua alla pronuncia esatta di...
No, beh, la pronuncia invece... Ma non importa, non è di questo che dobbiamo parlare, Tommy, dai.
È bello perché io ti faccio delle domande e tu mi rispondi.
E io ti rispondo, perché c'ho ancora del rispetto per te. Siete rimasti in pochi, ma...
Ma perché ho il capello bianco.
È per quello,
che
sì.
Che mi tingo apposta per avere del rispetto
è
da te.
È un po' quello, è un po' non avere guai con la giustizia, diciamo, per maltrattamento di anziano. Comunque...
Non ancora.
Mustang è la storia di cinque sorelle, figlie orfane in un villaggio della Turchia. Questa regista, Deniz Gamzee Ergüven, con quest'opera prima conquista Cannes. Il film è stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs.
Non male.
Sei barlume.
Abbastanza barlume.
Illuminatino.
Perché
diciamo.
In questo momento ti sto visualizzando come le A62. E vorrei evitare questo Photoshop.
Ed è il film che la Francia candida per il premio Oscar come migliore film straniero. Siamo in un villaggio della Turchia ai giorni d'oggi, la scuola è finita, noi conosciamo queste ragazze mentre appunto salutano un insegnante, in particolare con la quale la più piccola di queste ha stretto un legame. Tornando verso casa, siamo in un villaggio sul mare, le ragazze con dei ragazzi giocano a buttarsi in acqua, si prendono sulle spalle, fanno la lotta, insomma giocano come si gioca da ragazzi, come fa anche Tommy talvolta quando vede una pozzanghera. Però
gioca a campana. Generalmente.
Cosa succede? Che qualcuno parla in paese e di conseguenza questo atto molto banale di gioco con dei ragazzi arriva alle orecchie della nonna di queste cinque sorelle e dello zio che appunto le fa in qualche modo da padre e scatena un lento ma inesorabile climax per cui queste ragazze si troveranno prigioniere in casa propria. La scuola non ci sarà più e ci saranno invece delle donne che insegneranno loro come fare i cibi tradizionali eccetera, si guarderanno trasmissioni televisive per la condotta del buon credente e infine si arriveranno addirittura a combinare dei matrimoni. Considerate, queste ragazze vanno più o meno dai 12 ai 18 anni, ecco, come età, forse anche meno di 12. Dai 10, diciamo ai 18 anni. Un film che sfiora, tocca, racconta in maniera più o meno diretta tutta una serie di problemi, di temi molto importanti. La condizione femminile in assoluto, quella che può essere la condizione femminile ancora in alcune zone, soprattutto rurali, di paesi per molti versi occidentali occidentalizzati come la Turchia. Racconta dell'adolescenza, della scoperta della sessualità, della crescita, della voglia di abbandonare la famiglia, della ribellione nei confronti della famiglia, ma lo fa sempre in maniera impeccabile. È un film che non sgrava mai sul patetico, sul violento, sul voyeurista, sul didascalico. Riesce a mantenersi in un equilibrio dato da un ritmo incalzante ma non pompato, non dopato, che porta lo spettatore al termine di questa ora e mezza pieno di un'esperienza bellissima, pieno di questi volti di queste meravigliose ragazze, dirette benissimo dalla Ergüven. La Ergüven che peraltro era anche incinta dirigeva Mustang. Mi sono informato.
L'hai chiamata?
Ho chiamata. No, ho visto quando ha partorito. No, quindi. Okay. Vabbè, un film che è una coproduzione, rappresenta la Francia pur essendo una produzione turca. La regista è nata ad Ankara, ma il film è stato prodotto con capitali francesi, tedeschi, turchi e del Qatar. E raggiunge quel miracolo di equilibrio che hanno soltanto le opere prime. A volte le opere prime peccano per insicurezza, a volte diventano
per sbrodolate,
esatto,
cioè dove si vuole mettere tutto,
diventano
e non si
gradasse,
ha il senso,
no?
Del senso della misura.
Esatto. Invece qui veramente tutto sta in un bellissimo equilibrio.
Allora, io ti faccio delle domande, perché in questo caso, non essendo riuscito a vedere il film, ma avendo portato comunque una giustificazione del tipo indisposizione e o motivi familiari, io mi metto nei panni di un ascoltatore, facciamo anche ascoltatrice, di seconda visione, e ascolto le tue parole. Allora, cosa mi deve stimolare a andare a vedere un film turco? Perché un film turco generalmente è sempre quelle cinematografie che un po' sulla carta possono sempre spaventare, perché non sono cinematografie mainstream o occidentali.
Ultimamente ci ha dato quei meravigliosi...
Noi siamo i primi a dire che la cinematografia turca ha sfornato uno dei più grandi talenti del cinema, vogliamo chiamarlo europeo d'autore, ovvero Nuri Bilge Ceylan, con... Il Regno d'Inverno e insomma C'era una volta in Anatolia, un grandissimo autore, quindi sappiamo essere una cinematografia molto viva, però questo un film del genere,
non ho capito la domanda.
No, tipo che cosa, qual è per andarla a vedere, qual è lo stimolo per andarla a vedere? Che cosa può invogliare ad andare a vedere un film del genere?
Beh, perché racconta molto bene innanzitutto una storia di giovinezza, che sono sempre molto molto difficili da raccontare. Cioè, pensare a tutti gli stereotipi in cui si può cadere quando si parla di cinque ragazze che vengono soffocate dal clima patriarcale, maschilista, talvolta formato da questo... inoculazione continua della religione all'interno della vita quotidiana, e ci potrebbero essere 2500 errori, appunto personaggi che diventano simboli, scene che devono essere scene madri. Qua invece ci sono delle scene molto molto toccanti, anche molto pesanti, si insinuano delle cose veramente terribili, ma non c'è mai lo sguardo morboso su queste cose, non c'è mai neanche lo sguardo che arriva dopo una preparazione quasi truffaldina dello spettatore ad essere scioccato. C'è, come dicevo, un ritmo quotidiano, le ragazze e noi quasi non ci rendiamo conto che mano a mano questa casa è sempre più protetta, sempre più chiusa, sempre più inespugnabile dall'interno.
Tra l'altro, mentre tu mi raccontavi un attimo la trama, il fatto che loro siano cinque sorelle, non so perché mi ha fatto venire in mente inevitabilmente
le vergini suicide.
Esatto.
E qui anche c'è una questione della verginità legata alla questione ovviamente religiosa. Nessuno ti vorrà prendere in sposa se arriverai al matrimonio non più vergine, una delle frasi che si sente dire. È chiaro che c'è un richiamo di questo tipo, il legame che si crea tra le sorelle, un legame affettuoso in cui i corpi si intrecciano, ci si butta per terra, si gioca, si fanno le confidenze, ci si odia, allo stesso tempo ci si rispecchia l'una nell'altra. Beh, è creato bene in quel film, in cui però tutto è ammantato da una sorta di... come possiamo dire, quasi un'aria surreale vagamente che ricorre nel film della Coppola. Qui invece, sebbene ci siano alcuni punti in comune anche nella narrazione, è un film che non vuole essere di quel neorealismo macchina a terra e strisciare, però vuole essere un film realista, che vuole raccontare le cose come stanno, che non ha paura di raccontare una vita in un paese che non è squallido, è semplicemente noioso e gretto come la maggior parte dei paesi.
È incredibile come in questo corpaccione, nel tuo corpaccione, si annidi questa sensibilità.
Quale?
Il tuo corpaccione, questa sensibilità così delicata.
Tipo fiore, dici
sì,
tu.
Esatto.
Allora,
esatto.
Io volevo...
Tra l'altro le musiche sono di Warren Ellis.
Esatto.
Volevamo,
infatti, volevo
salutare
dire
anche Warren Ellis, che ci sta ascoltando da Brighton, probabilmente.
Io volevo salutare Marpo.
Ma così...
sacro, la betulla, la canfora, l'incenso, le ossa dei morti buttate contro il nemico, i nani, i nani, i nani!
È il nuovo singolo di Richard Benson, perché lui dice, dice Marpo, ciao, è vero che la colonna sonora di 007 l'ha fatta Richard Benson?
No. Comunque no,
peccato
la
però,
infatti, la
noi tifiamo per lui.
La partitura originale è di Thomas Newman, quindi ben poca a che vedere con Richard Benson, e il pezzo è di Sam... come si chiama?
Smith.
Sam Smith. Mi veniva Sam Hill, forse perché pensava a Terence Hill. No.
Poi ci scrive Michele, dice: la scena di cui parlavo prima era di servizio segreto, al servizio segreto di sua maestà.
Ecco perché non ce lo ricordavamo. E sì che era,
noi riusciamo a considerare 1007 alla volta, massimo 2, Michele.
Sì, esatto. Michele, io guarda, è uno dei miei 007 preferiti, ma l'ho visto un po' di tempo fa e non, questa scena un po' l'avevo un po' rimossa. Comunque io metterei forse, ecco, Il servizio segreto di sua maestà, Skyfall e Goldfinger. Miei tre.
Perché miei cosa? Tre. I tre pezzoni?
I tre 007 più belli.
In assoluto?
Sì. Sì. Perché Goldfinger è il primo che ho visto, Servizio segreto di sua maestà, al di là dell'attore che è un ciocco di legno, è un bellissimo film, scritto benissimo, avvincente, con un James Bond un po' diverso dal solito. E Skyfall, vabbè, è Skyfall. Una
paura bestiale. Allora adesso, caro Tommy,
dimmi pure.
Ti chiedo per favore di stare tranquillo, perché abbiamo scherzato, abbiamo riso,
no,
ci siamo divertiti.
Basta divertimento.
È arrivato il momento del basta divertimento, caro Tommy, perché dobbiamo ancora parlare di un film. Ma noi non possiamo assolutamente non raccontarvi qualcosa di un po' più, ecco, raccolto, che necessita anche del vostro silenzio. La nostra rubrica, Gli Immortacci.
Siamo gli immortacci, siamo gli immortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo i zombie del mondo a cantare, ospitali del buco, del guardiano del faro. Siamo gli immortacci.
Oggi ricordiamo Melissa Mathison, nata nel 1950 e scomparsa 6 giorni fa.
Forse non tutti sanno che Melissa Mathison, oltre a essere l'ex moglie di Harrison Ford e la madre dei figli di Harrison Ford, è stata importante nel cinema contemporaneo, perché ha fatto del suo lavoro di sceneggiatrice, ha fatto una sceneggiatura particolarmente importante per noi tutti e per il mondo intero, ovvero lei è la sceneggiatrice soggettista di E.T. l'extraterrestre, diretto poi da Steven Spielberg. Un film che ovviamente ci ha fatto crescere a tutti quanti, ci ha fatto piangere a tutti quanti, e merito di questa crescita positiva, perché noi alla fine siamo cresciuti su da Dio, forse la dobbiamo un pezzettino alla fantastica storia e alle battute e alle situazioni create da Melissa Mathison, che oltre ad E.T. ha anche sceneggiato Kundun di Martin Scorsese, meno riuscito.
Black Stallion anche, uno dei film diciamo per famiglie degli anni 70 più famoso e ripetuto in televisione.
Esatto, e consulente anche per la versione inglese di Ponio sulla scogliera di Hayao Miyazaki. Il suo progetto a questo punto, che non riuscirà a portare pienamente a termine, è l'adattamento del grande gigante gentile del GGG di Roald Dahl, firmato, pare, da Tim Burton. E noi ovviamente la vogliamo ricordare e abbracciare anche Harrison, che comunque e i figli di Harrison Ford e di Melissa Mathison, con uno dei temi e delle melodie composte da John Williams per E.T. l'extraterrestre.
Cambio,
ma un po' brusco, devo essere sincero, non ero pronto psicologicamente.
Abbiamo ancora una decina di minuti e stiamo per parlarvi dell'ultimo film di Guillermo del Toro, Crimson Peak.
Non ha l'amore a far girare il mondo, ma il cash fondo, marchiato di rosso profondo.
Perché hai scelto questa canzone? Non c'era Osang?
No, ho cercato Osang, Osang mio, rosso come il sangue, ma ho trovato qualcosa di molto meglio, perché alla fine... Quelle penne delicatissime che sono i Club Dogo hanno evidenziato nel loro pezzo Sangue Filigrana il cuore di tutto l'ultima opera di Guillermo del Toro, ovvero il sangue e i soldi, perché proprio il sangue e i soldi sono alla base di tutta questa vicenda che fa del gotico e dell'inquietudine e anche un po' delle spruzzatine horror la sua cifra principale. Crimson Peak racconta di Edith, interpretata da Mia Wasikowska, una giovane ragazza americana della fine dell'Ottocento, una ragazza piuttosto indipendente, intraprendente, molto più avanti rispetto alle sue coetanee, che ha velleità addirittura da scrittrice, non di romanzi rosa come vorrebbe il suo editore, ma proprio di romanzi horror, perché lei poi del resto spesso vede la madre che è scomparsa quando lei era piccola, vede la madre che le dà un po' di avvisaglie. E la sua vita, un po' oltre a queste visioni orrorifiche, verrà cambiata quando nella città di Buffalo, dove lei vive con il padre, un ricco ambiente commerciante, arriva un baronetto inglese che ha le fattezze di Tom Hiddleston e della sua bizzarra sorella, interpretata da Jessica Chastain, una coppia che ha vestiti ricercati, vestiti costosi, ma comunque di almeno 10 anni e di vecchi di 10 anni, quindi con un passato, quindi alle spalle di un passato glorioso di ricchezze, di agi che non hanno più, e in cerca di fortuna, ma soprattutto di sostenitori economici per la loro impresa, ovvero quella di estrarre argilla rossa per commercializzarla. Per estrarre questa argilla rossa ci vogliono dei macchinari molto costosi, quindi il baronetto Tom Hiddleston va a cercare dei sostenitori economici e pensa di averlo trovato nel padre della nostra Edith. In realtà la vicenda prenderà un'altra piega, i due si sposeranno, ma si trasferiranno dal nuovo mondo al vecchio mondo nella tenuta di famiglia in Scozia, una tenuta di famiglia, una casa fatiscente, enorme, spropositamente grande e con pertugi che fanno passare l'aria, e un suolo che lascia passare questa argilla rossa che impregna la neve di questo colore rosso. Ovviamente non sto a rivelare più di tanto, perché stiamo parlando di un film che ha dalla sua comunque un certo numero di colpi di scena. Allora, che dire di questa operazione? Allora,
mi sembra un feuilleton horror un po'.
Esatto, è un film, Guillermo del Toro noi l'avevamo lasciato con una bomba di film, che era Pacific Rim, cioè mega robottoni che combattono contro mega mostri. Cioè un qualcosa che ci aveva esaltato all'ennesima potenza, un film che non si rivedrebbe all'infinito. Guarda, io è un film che io rivedrei all'infinito. Un film che è altamente spettacolare, ma mai banale, e sempre con un grande brio, una grande ironia. Qua Guillermo del Toro, insieme al suo sceneggiatore, che tra l'altro il suo co-sceneggiatore è lo sceneggiatore non accreditato di THX, l'uomo che fuggì dal futuro, di Incontri ravvicinati del terzo tipo, quindi uno sceneggiatore che ha sempre bazzicato un po' nel genere fantascientifico, ma comunque scuola Spielberg, fa un'operazione interessante dal punto di vista visivo, ovvero unire il film gotico con qualche venatura horror con l'elemento melodrammatico, omaggiando sicuramente un genere e un modo di fare cinema. Ovviamente l'elemento cromatico è un elemento centrale, è un grande omaggio ai film della Hammer degli anni 60, quindi con i colori molto accesi, ma anche a un certo genere di film gotici, quindi da Suspense di Jack Clayton, che metteva in scena Il giro di vite di Harry James, Gli invasati di Robert Wise, quindi con un certo citazionismo cinematografico. Cosa non funziona? Perché questo ovviamente a livello stilistico gli elementi ci sono tutti, e Guillermo del Toro è bravo a renderlo visivamente, anche con effetti speciali ben dosati. Che cos'è che non funziona?
Eh già, perché fino a qui sembra buona.
Esatto. È sicuramente intanto la scelta di cast. Abbiamo tre attori, Mia Wasikowska Tom Hiddleston e Jessica Chastain, che non funzionano, o almeno non funzionano tutte e tre insieme. Non c'è un'amalgama, una sintonia, una chimica dei tre personaggi. Non funziona la chimica di questo sorta di amor fu tra i due protagonisti. Sembra tutto molto ingessato, molto sulla carta interessante, ma che non riesce a prendere vita sullo schermo. È un film che rimane molto intrappolato nel suo bagaglio visivo e scenografico, è estremamente imbrigliato e non riesce mai a svicolarsi e a liberarsi. Quindi un film fondamentalmente non riuscito, a tratti anche abbastanza noioso, che in alcuni punti sfiora il ridicolo involontario.
Ma infatti dura anche 2 ore, tra l'altro.
Dura 110 minuti, insomma, poteva andare anche molto peggio. È un peccato.
Diciamo che quando un film dell'ora di Guillermo del Toro dice poteva andare peggio, però non è un buon segno.
È un peccato, è un peccato, perché nel senso, a livello visivo gli elementi ci sono tutti, ma a livello, diciamo, di genere o di suggestioni o di direzione da prendere, ecco, in quel caso lì, a livello drammaturgico è piuttosto incerto, perché parte come una sorta di L'età dell'innocenza, però girato da Guillermo del Toro, e finisce per una cosa molto granghignolesca. Diciamo che l'esperimento del labirinto del fauno, dove lì la fantasia era molto più al potere.
Ma era anche molto. Era un film che poi era molto legato anche alla politica, alla volontà di rileggere la storia.
Era tutta un'altra cosa. Qui le cose non funzionano. Infine, in realtà, poi insomma, ha avuto e sta avendo anche un certo successo, complice anche l'Halloween. Quindi noi siamo contenti che Guillermo del Toro vada bene, perché ci è sempre molto simpatico. Io ho visto anche un paio di film al Festival di Venezia con Guillermo del Toro, che rideva smodatamente, sguaiatamente, a qualsiasi cosa comparisse sullo schermo. Quindi alla fine un 5 alto Guillermo, magari riproviamoci la prossima volta, eh.
Insomma, riassumendo, abbiamo parlato di 3 film, 2 ci sono piaciuti così così, Spectre e questo Crimson Peak, 1 invece, Tommy si fida, credo, di me, ci è piaciuto
molto.
Io
mi fido molto, tant'è che oggi avevo la giustificazione, cercherò di recuperare i compiti.
Noi ci sentiamo martedì prossimo, scriveteci a secondavisione@gmail.com e seguiteci su Facebook e su Twitter. Da Tommaso
e da Francesco,
buonanotte,
ciao.